Buongiorno a tutti, sono Chiara e vi do il benvenuto o ben ritrovati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Oggi ci concentriamo su un titolo di giornale che ha fatto il giro del mondo e comprensibilmente, ovvero la visita di Xi Jinping in Arabia Saudita. Visita al più alto livello, la partnership tra i due è ormai considerata una partnership strategica. È sempre stato così? La risposta breve è no. La storia d'amore tra Riyadh e Pechino è un evento recente. Le relazioni diplomatiche tra i due infatti sono state stabilite nel 1990, più precisamente il 1 luglio. Quindi parliamo di 11 anni dopo che gli Stati Uniti avevano concesso il riconoscimento diplomatico a Pechino e quasi 20 anni dopo che la Repubblica Popolare Cinese aveva sostituito la Repubblica di Cina, che è il nome ufficiale di Taiwan, nella sede delle Nazioni Unite. I primi colloqui formali tra i due che hanno portato poi al riconoscimento sono cominciati nell'85, quindi è stato un avvicinamento piuttosto lento. Il motivo è la vicinanza tra il Regno dell'Arabia Saudita e Taipei. Infatti, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 90, Riyadh intrattenne relazioni diplomatiche con Taiwan, non Pechino. E questa collaborazione fortunata era cominciata in realtà con la cooperazione nel campo dell'agricoltura. Taipei infatti inviò nel 73 una missione a Riyadh per sviluppare la cultura del riso. Presto però ad avvicinarle fu un altro tipo di scambio commerciale, ovvero il petrolio. L'isola di Formosa, Taiwan, proprio come la Cina, proprio come il Giappone, soffre di una carenza cronica di risorse energetiche tali da sostenere il suo sviluppo economico. Finché la Cina non ha avuto il periodo di riforme e apertura di Deng Xiaoping, però la Repubblica Popolare Cinese non era davvero un mercato interessante per l'Arabia Saudita. La Repubblica Popolare Cinese fondamentalmente importava grano, importava alcuni beni, non aveva un tale bisogno di petrolio. Le cose cambiano quando Deng Xiaoping apre alle riforme e quindi comincia ad inaugurare le zone economiche speciali, o ZES, sulle coste, che rendono la Cina di fatto la fabbrica del mondo, il partner irrinunciabile per chiunque. La Cina comincia il percorso che l'ha resa oggi la seconda economia più grande del mondo. Nel 2010, mi sembra, ha superato gli Stati Uniti come maggior consumatore di idrocarburi e quindi per Riyadh diventa un po' impossibile rinunciare a questo mercato. Quindi, mentre Pechino è costretta a cercare nuove fonti energetiche, in fondo, ricordiamo, questo è il motivo per cui la posizione cinese sulle dispute del Mar Cinese meridionale e anche orientale, se vogliamo essere proprio precisi sulle Senkaku, diventa molto più aggressiva, è proprio perché in ballo c'è il petrolio, che è ciò che serve alla Cina per sostenere la sua crescita. La prima visita ufficiale tra capi di Stato però è nel 99, il che è sintomatico di come in realtà le relazioni tra i due non siano così forti. Dal punto di vista di Pechino, perché non è il riconoscimento di Riyadh che Pechino vuole? Infatti il Partito Comunista Cinese ha questa missione di riportare la Cina alla sua grandezza perduta e per essere riportato alla grandezza perduta devi farti riconoscere dai grandi. La grandezza in politica è un po' come la leadership, non puoi riconoscertela tu stesso, devono riconoscertela gli altri, e quindi Pechino va a cercare contatti, approvazione, punti di contatto presso quelli che sono considerati le superpotenze. Quindi in primis ci sono gli Stati Uniti, ma poi in qualità di guardiani della frontiera americana sul suolo europeo, c'è anche l'Unione Europea, che però viene sempre dopo gli Stati Uniti. Sono partner irrinunciabili perciò, ma solo dal punto di vista economico. La prima visita, l'abbiamo già detto, è del 99, 9 anni dopo il riconoscimento diplomatico, quindi, e Jiang Zemin visitò il Regno d'Arabia per concludere il Strategic Oil Cooperation Agreement, che è il primo di una lunghissima serie di accordi per la cooperazione nel settore energetico, in cui Riyadh mette i siti da esplorare il petrolio che verrà trovato e la possibilità per gli investitori cinesi di accedere al mercato, e la Cina finanzia i progetti. Le cose cominciano a cambiare dopo il 2001, quando con Washington impegnata nella guerra al terrorismo, sia Pechino che Riyadh possono cominciare a guardarsi un po' intorno. Nel 2004 la Repubblica Popolare e il Regno sono impegnati infatti in una serie di incontri diplomatici che culminano nell'accordo tra Sinopec, che è la state-owned enterprise, quindi l'azienda di Stato cinese che si occupa di importare e raffinare petrolio, e il Regno per l'esplorazione congiunta e lo sviluppo di un sito che si chiama Rub al Khali. E nel 2005, si arriva ai primi colloqui ufficiali tra Pechino e l'OPEC, quindi l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e idrocarburi. Nel 2006 il re Abdullah fu il primo capo di Stato del Regno a visitare la Repubblica Popolare. Lì firmò 5 accordi di cooperazione in campo energetico, ma a lato di queste firme di accordi ufficiali, discusse anche con le sue controparti cinesi di ulteriori accordi commerciali, delle tasse e dei dazi legati a questi accordi commerciali e anche degli standard tecnici che i beni devono avere per accedere ai rispettivi mercati. Quindi comincia a profilarsi una cooperazione commerciale di ben più ampio respiro. Non solo. Decise anche di finalizzare un prestito della Saudi Arabia Development Bank nello Xinjiang, che è la regione a maggioranza musulmana all'interno della Cina. Questa regione, come tutte le regioni più interne, quindi lontane dalle zone economiche speciali, ha infatti raggiunto, è salita un po' dopo, diciamo, sul vagone della modernizzazione economica, e proprio la questione della modernizzazione economica è la ragione ufficiale con cui Pechino giustifica le politiche che vengono accusate poi dal resto del mondo di essere violazioni dei diritti umani. Pechino dice fondamentalmente che quelle che l'Occidente chiama violazioni dei diritti umani in realtà sono solo misure necessarie per rendere ricca, prospera e integrata nel paese una regione che non ha nessuna intenzione di farlo. La visita del 2006 fu un successo. E il presidente Hu Jintao addirittura dichiarò che si sta scrivendo un nuovo capitolo nella cooperazione amichevole tra Arabia Saudita e Cina nel nuovo secolo. L'entusiasmo non calò, anzi. Ad aprile dello stesso anno il presidente Hu che era impegnato in un tour mondiale, visitò il Regno e fu il primo leader straniero a cui fu data la possibilità di tenere un discorso di fronte al Consiglio legislativo, quindi non solo un momento storico, ma anche un onore che non era mai stato concesso a nessuno, che in un ambito come quello della diplomazia è un atto che ha un valore simbolico molto molto forte. Le visite poi sono continuate negli anni. Prima di quest'ultima, del 2022, la penultima è stata quella del 2019, quando il principe Bin Salman incontrò il presidente Xi e numerosi ufficiali del governo cinese, tra cui il ministro degli esteri. Probabilmente le visite sarebbero continuate prima se non fosse stato per il Covid. Ma oltre all'economia, c'è qualcosa che unisce il Regno e la Repubblica Popolare? Sì, la risposta breve è sì, e sono la tecnologia, le infrastrutture e la sicurezza delle supply chain, l'istruzione e anche una certa insofferenza verso quelle che sono considerate interferenze occidentali. Nel 2019 il principe e il presidente Xi Jinping discussero della possibilità di investire congiuntamente nella ricerca per sviluppare i trasporti marittimi, quindi per non solo velocizzare gli scambi commerciali, ma anche per assicurare la solidità delle catene di approvvigionamento mondiale, che è lo stesso tema che viene discusso in tutti i fora internazionali. Ormai se ne è discusso al G20, se ne è discusso con nell'ultimo incontro APEC, dove hanno partecipato anche gli Stati Uniti d'America. La vicepresidente Harris lì ha definito gli Stati Uniti un paese del Pacifico, e tra le proposte avanzate dagli Stati Uniti c'è stata anche un pacchetto di finanziamenti per lavorare congiuntamente sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento. Di nuovo, è importante notare che in questo caso è esclusa la Cina, che però è corsa già ai ripari. Lo stesso anno il principe aprì alla possibilità di insegnare la lingua cinese nelle università del regno, e in realtà poi la lingua cinese viene già insegnata nelle università saudite, e gli scambi di studenti tra i due paesi sono in crescita. Quest'anno il Ministero dell'Istruzione del Regno dell'Arabia Saudita infatti ha fatto sapere che ci sono 174 studenti sauditi in Cina e che 131 di loro hanno beneficiato di borse di studio del governo cinese. Quindi, se statistiche alla mano, il numero di studenti negli anni è cresciuto. L'unico evento che è riuscito a mettere un freno a questo trend è stato il coronavirus. Però una volta risolta la pandemia, anche in Cina ci si può aspettare tranquillamente che il numero di studenti continui a salire, e soprattutto c'è un numero sempre più importante di articoli e interviste che parla di questo trend con toni molto positivi. A questa narrativa estremamente luminosa, positiva, secondo sempre questo aggettivo, degli scambi culturali tra il Regno e l'Arabia Saudita, partecipa anche lo stesso Xi Jinping. Infatti c'è un articolo pubblicato dalla Xinhua, che è l'agenzia di stampa della Repubblica Popolare Cinese, che proprio durante la visita di Xi Jinping, che intervista uno studente saudita di lingua cinese che con i suoi compagni di corso ha scritto una lettera al presidente Xi, e il presidente Xi Jinping si è preso il tempo di rispondergli. E quindi c'è questo ragazzo, insomma, entusiasta, e che dice che è un tesoro e che conserverà questa lettera per tutta la vita. Non possiamo essere un filino cinici e non pensare che questa sia solo propaganda. C'è anche la propaganda, c'è anche da un lato però un sincero apprezzamento crescente per la Repubblica Popolare, in quella che è la futura classe dirigente saudita, ma anche un notevole impegno da parte del governo cinese di coltivare una relazione molto più profonda con questo paese. Infatti, se poi noi leggiamo le interviste e gli articoli fatti agli studenti non solo sauditi, in generale potremmo dire di etnia araba o comunque musulmani, che studiano in Cina, tutti parlano di un paese che li accoglie molto bene, dove possono studiare, dove hanno grandi possibilità, dove le persone sono spesso e volentieri curiose sulle loro diversità, ma li fanno sentire sempre molto accolti, e tanti vogliono o fermarsi lì in modo definitivo, oppure vogliono lavorare in settori che permettano loro di continuare a coltivare tutte le relazioni che hanno stabilito nei loro anni in Cina. Forse però ciò che unisce più di ogni altra cosa il principe Bin Salman e il presidente Xi sono il fastidio verso l'Occidente, simboleggiato poi da Washington, che è radicato verso un dilemma comune. Come si fa a modernizzare e rendere più ricco un paese mantenendo in piedi un sistema autoritario? Perché questo è ciò che Xi Jinping e colleghi in Cina cercano di fare da anni, ed è ciò che si propone il principe Bin Salman, che in più di un articolo è stato è stato paragonato, come dal punto di vista delle ambizioni, allo zar Pietro il Grande di Russia, l'uomo che modernizzò la Russia e la portò in Occidente a suon di ordini e di schiavi. Uno degli adagi più famosi della storia è niente tasse senza rappresentazione. I nomi inglesi strapparono la Magna Carta al re con questo adagio e i coloni americani ci fondarono addirittura sopra una rivoluzione e poi una repubblica. Quindi c'è la possibilità concreta che una volta modernizzato il paese e reso più ricco, i cittadini chiedano la partecipazione. Per i policy maker, sia cinesi che sauditi, non è una questione di se, è una questione di quando. In Cina questo dilemma è poi già realtà. Infatti il governo cinese ha risposto permettendo elezioni locali nei villaggi dove c'è il sistema a doppio ballottaggio, ma anche con consultazioni nazionali. Un esempio molto più recente poi di come la modernizzazione e anche i social media permettano ai cittadini, anche in un sistema autoritario, di mettere pressione sul governo sono le proteste contro la politica zero covid che sono state organizzate online, quindi su Telegram, sulle dating apps, che grazie a tutti questi canali poi sono state anche diffuse all'estero, ma che sono state anche aiutate, nel senso che è stata messa benzina sul fuoco, dal vedere i mondiali di calcio. Quindi i cittadini cinesi che per 2 anni si sono sentiti dire che il metodo del governo cinese per gestire la pandemia era il migliore del mondo, perché loro non mettevano la vita delle persone al di sotto dell'economia come priorità, e che in Occidente stava andando tutto male, fondamentalmente non era vero. Questi 2 anni dopo lo scoppio della pandemia hanno visto i mondiali svolgersi e tutte queste persone dal resto del mondo viaggiare, girare senza mascherina, mentre loro erano ancora chiusi in casa. Non sono solo uniti da questo dilemma, c'è anche il fatto che la partnership tra il Regno e la Repubblica Popolare sia priva di vincoli sgraditi. Infatti, se a Pechino stanno strette, ne abbiamo già parlato, le continue critiche occidentali per il trattamento degli Uiguri, del Tibet e di Hong Kong e per i continui pressioni per rendere il sistema più democratico, comunque il fatto che ci sia sempre questa speranza dietro, per Riyadh invece è molto stretta l'insoddisfazione americana per il suo ruolo nella guerra in Yemen e le violazioni dei diritti umani. I due poi sono anche molto vicini per quel che riguarda la questione ucraina, perché hanno chiesto una soluzione politica al conflitto, ma si sono guardati dal condannare apertamente Mosca. Non solo, Riyadh ha anche rifiutato di pompare più greggio sul mercato per cercare di aiutare l'Occidente a sopperire alle carenze energetiche generate dalle sanzioni a Mosca. La loro vicinanza non finisce qui, il Regno ha persino inviato alle Nazioni Unite una lettera in cui difende le azioni di Pechino nello Xinjiang. Lo stesso spirito permea il discorso congiunto che hanno fatto il presidente Xi e il principe Bin Salman, in cui il presidente ha asserito che la Cina supporta fermamente l'Arabia Saudita nel mantenere la propria sovranità, sicurezza e stabilità e supporta il Regno nel perseguire le strategie più adatte ai suoi bisogni nazionali. Che è il modo più diplomatico che ci sia per dire che il Regno sa cosa serve al Regno e nessuno ha il diritto di dettare condizioni o esigere cambiamenti di rotta in quelli che sono fattori interni all'amministrazione dello Stato, questioni di sovranità, nemmeno Washington. Cosa ci portiamo quindi a casa da questa visita? Abbiamo 2 stati che cercano maggiore spazio di manovra nella scena internazionale. Nonostante il Regno d'Arabia e gli Stati Uniti neghino nelle dichiarazioni ufficiali che ci sia una certa distanza tra di loro, la mancanza di intesa è innegabile. L'ultimo episodio, ne abbiamo già detto, è la decisione del regno di non immettere più greggio sul mercato, ma c'è anche tutta la questione dello Yemen, su cui sono molto, molto divisi, e la promessa di collaborare in fora come il G20 ha un grande potenziale politico. Infatti stiamo parlando della seconda economia mondiale, Repubblica Popolare Cinese, ma anche uno dei più grandi fornitori di petrolio con una grande influenza nella regione. Quindi insieme, se, soprattutto se riuscissero a a far decollare la loro collaborazione economica, i due potrebbero avere davvero una grandissima influenza, in questi fora. L'idea al momento, infatti, è di far collaborare la Belt and Road Initiative cinese con la Saudi Arabia Vision 2030 e la Middle East Green Initiative. Quindi sono i due grandi progetti economici per rivoluzionare il paese e appunto... è sempre quello poi che ci diciamo, per renderlo più ricco, più moderno, più integrato, sempre più un partner irrinunciabile. I primi passi di questa collaborazione sono scritti. Huawei infatti porterà internet nelle zone rurali del regno e le compagnie cinesi costruiranno tutte le infrastrutture che il principe desidera. Non per bontà del loro cuore, ma per offrire uno sbocco a tutto il materiale da costruzione made in China e anche nuove possibilità di impiego ai giovani cinesi. Sicuramente questa partnership serve i bisogni immediati dei due. Infatti, permette al principe di realizzare il suo sogno di essere come lo zar Pietro il Grande e modernizzare il paese, e al presidente offre la possibilità di dimostrare la solidità della sua leadership, impegnando la Cina sempre più in un contesto internazionale, ma anche rendendola sempre più ricca. Su cosa poi riserverà il futuro ci andrei più cauta, per il semplice fatto che a tenere insieme questi due sono più il... sono bisogni economici e l'insofferenza verso Washington, ma l'insofferenza e i bisogni economici non sono sufficienti per fondare una strategia geopolitica di lungo termine. Quindi, banalmente, se ci fosse un cambiamento di presidenza a Washington e tornasse un simile Trump, probabilmente il regno potrebbe anche pensare di cominciare a fare un passetto indietro e sganciarsi dalla Repubblica Popolare. Ma questo sono tutte cose che vedremo in futuro. Io vi ringrazio per avermi seguita finora e vi auguro buona giornata.